Vite che non sono la tua. Danza per elementi di Rossella Battisti. Letture di Patrizia Hartmann.
Danzare era la cosa. Danzare era tutto quello che vuol dire vita.
Non potrebbe essere che l'aria, l'elemento di Paul Taylor, il golden boy della danza americana, scomparso appena un anno fa alla veneranda età di 88 primavere. È stato un instancabile creatore fino all'ultimo. Nel corso della sua lunga carriera è arrivato a comporre ben 147 coreografie.
Vedete, danzare è più un obbligo che un capriccio. È una religione.
La danza è l'unica cosa che so far bene, diceva di sé Taylor, curioso per natura, con un talento mercuriale che gli ha fatto toccare ogni genere con entusiasmo ragazzino, pur diventando famoso poi come autore solare, musicalissimo e lirico.
Se volevi essere un danzatore, non lo volevi semplicemente.
Dancemaker preferiva definirsi, ovvero facitore di danze, per corpi atletici e pieni di grazia, danze ironiche, spumeggianti, capaci di esplorare l'umanità nei suoi gesti quotidiani.
Non avevo intenzione di essere un coreografo, è successo dopo. E anche allora facevo danze per danzarle.
Paul Belville Taylor Jr. nasce a Wilkinsburg, in Pennsylvania, il 29 luglio 1930. È figlio di Elizabeth Rust Pendleton, al suo secondo matrimonio. Rimasta vedova del primo marito con tre figli a carico, Elizabeth aveva pensato di risposarsi quando incontrò Paul Taylor Sr., affittuario del suo appartamento assieme alla madre. Era un fisico che lavorava per il governo federale, ma il matrimonio finì presto per incompatibilità caratteriali. Già la pretesa di farsi chiamare dottor Taylor, sia dai figli che dalla stessa moglie, non deponeva a favore di un atteggiamento, diciamo così, espansivo. Poi ci fu la sconveniente attrazione nei confronti del figlio maggiore a mettere fine alla storia. Le ripercussioni psicologiche della separazione non furono devastanti per il piccolo Paul, anche se all'epoca aveva solo 4 anni. E questo grazie al profondo affetto che regnava in famiglia. L'unica conseguenza reale fu forse quando da ragazzino iniziò a prendere lezioni di disegno e mostrò un talento strepitoso. A quel punto gli insegnanti dissero alla madre che si trattava di un bambino prodigio e lei si affrettò a portarselo via, sostenendo che di geni in casa c'era stato già suo marito e non aveva intenzione di averne altri. Per il resto ricoprì il bimbo di amore e attenzioni. Nelle sue memorie Paul scrive che quando Martha Graham puntò un dito verso lui e gli altri studenti esclamando che uno di loro era il prescelto, si sentì confermato in questa premonizione, proprio per essere stato il figlio più piccolo, prediletto e considerato speciale dalla madre.
«Vieni più vicino, Pablo», disse, e pensai. «Vieni a sederti ai miei piedi», disse lei. «No, vieni qua dietro e massaggiami il collo».
Eppure alla danza Taylor arrivò in epoca adulta, quasi inconsapevolmente. Aveva 22 anni e fino allora era stato assorbito dallo sport, presso la Syracuse University, dove aveva vinto una borsa di studio proprio per le sue doti di nuotatore.
«Una volta eri un campione di nuoto, vero? E che atleta superbo sei ancora, eppure un eccellente massaggiatore di colli. Un po' più a destra, per favore. Hai vinto molte medaglie d'oro, vero caro?»
Sfogliando alcuni libri di danza in biblioteca si era incuriosito e aveva deciso di passare alla Juilliard a New York, una delle principali scuole di arte, musica e spettacolo del mondo. Qui aveva potuto intercettare tutti gli umori dell'epoca, esplorandoli con partecipazione, dalle danze epiche di José Limón ai balletti psicologici di Anthony Tudor. Nonostante fosse un neofita dell'arte di tersicore, aveva buon fiuto e si ritrovò tra i primi componenti del gruppo di Merce Cunningham al Black Mountain College. Il Back Mountain era un mondo felice a parte tra le istituzioni universitarie. Fondato nel 1933, durante l'ascesa di Hitler in Germania, il college aveva accolto la diaspora di intellettuali e artisti dovuta alla brutale chiusura del Bauhaus. Questo permise da subito un'impostazione da laboratorio aperto, senza steccati fra i vari linguaggi, rispetto a quello formale che si poteva trovare in università più tradizionali e paludate.
Subito dopo aver lasciato la Juilliard, infilai tute, bende elastiche, creme antinfiammatorie e poche altre cose di minore importanza dentro una sacca e puntai a sud verso Black Mountain. Ero stato invitato da Merce Cunningham a passare l'estate con lui e gli altri cinque componenti di una colonia di artista nella Carolina del Nord, dove dopo due mesi di classi e prove stavamo per eseguire una rappresentazione dei suoi lavori che includeva septet, dime a dance, banjo e collage. Durante le prove Merce non perdeva tempo con teorie o spiegazioni verbali su ciò che volevano dire le sue danze. Ci mostrava semplicemente i passi e, a parte dirci come si contavano, non diceva nulla di come noi da performer dovevamo interpretarli. Probabilmente le danze non trattavano di niente in particolare e da performer eravamo tenuti a eseguirle piuttosto che interpretarle. A ciò mi sconcertava, perché le danze sembravano avere un soggetto, o almeno atmosfere emozionali, e perché Merce danzava i suoi ruoli in modo drammatico. Ognuno dei suoi movimenti, fosse scattante o felpato, gridato o sussurrato, chiaramente sembrava avere un senso per lui. Per esempio, alla fine di Septet, invece di camminare in punta di piedi in linea con noi, sembrava immerso in una sorta di processione religiosa. Forse richiamava il chierichetto cattolico che era stato un tempo. In Untitled Solo, un evidente studio psicologico, comunicava conflitti indefiniti ma personali. Eppure, ai suoi danzatori, non rivelava un bel niente. Non abbiamo mai saputo se non diceva i significati nascosti nelle sue danze, per non renderci troppo coinvolti nell'esecuzione o perché tali dettagli avrebbero gettato luce in una vita personale che preferiva tenere privata. Ad ogni modo, passi e performance non drammatiche erano quel che presumibilmente si aspettava da noi. Noi tutti adoravamo Merce e provavamo come criceti per imparare le sue danze. I due mesi furono pieni di lavoro, ininterrotto e ancora lavoro.
Nella sua parabola di appena 24 anni, il Black Mountain riuscì a essere un formidabile vivaio per l'avanguardia pop americana e fece un tramonto spettacolare, poco prima di chiudere, accogliendo le sperimentazioni di John Cage, che qui compose il celebre 4 Minutes 33 Seconds. Era una performance surreale in cui il pianista sfogliava le pagine di uno spartito senza note per la durata di 4 minuti e 33 secondi. Sempre a Black Mountain avvenne il primo happening concertato da Cage con Merce Cunningham e Robert Rauschenberg. Ognuno intento a fare il suo, suonare, danzare o dipingere, mentre persino un cagnetto attraversava la stanza entrando d'ufficio a far parte della rappresentazione. Trovandoli troppo astratti per i suoi gusti, dai lavori di Cunningham, Paul scelse di passare ai drammi di Martha Graham, tra le cui file anche Merce si era fatto le ossa. Fu una lunga parentesi durata 7 anni, nella quale Taylor si fece coinvolgere professionalmente come interprete. Sarebbe meglio dire intrappolare. La signora della modern dance non era la sua tazza di tè.
Dai, dai, niente falsa modestia ora.
Gli esordi con lavori che considerava più sinceri come Il Penitente, gli anni mitologici di Martha risultarono indigesti al suo spirito allegro. Fare il perfido egista accanto alla drammatica Clitemnestra che dagli inferi ripercorre tutta la sua sanguinosa vicenda deve essere stata più una punizione che un premio per l'ex campione di nuoto. Anche se interpretare un eroe negativo, continuò a esercitare su di lui un certo fascino nei ruoli che fece in seguito per la sua compagnia.
Martha Graham mi convocò ancora. Stavolta indossava una delle sue robe cinesi ricamate e si era sistemata su una sedia tipo trono. Dalla finestra, dietro di lei, arrivavano forti raggi di sole che mi trafiggevano gli occhi e avevo l'impressione che le cose fossero state disposte per me come se fossi una vittima dell'Inquisizione.
George Balanchine stesso, il sovrano assoluto del New York City Ballet e l'erede innovatore del balletto russo in America, considerò con qualche attenzione le sue doti atletiche per lavori neoclassici. Lo avrebbe voluto protagonista come Apollo, e possiamo solo immaginare con rimpianto quanto sarebbe stato folgorante, ma riuscì a convincerlo unicamente a interpretare un ruolo in Episodes. Tutto sommato, Taylor si sentiva più affine ai giovinasti della Judson Church, quelli che all'alba degli anni 60 predicavano la danza del quotidiano e scarpe da tennis, camminando soffiandosi il naso. Li precedette nel 1957 con uno stravagante collage di lavori sotto il titolo Seven New Dances. Tra le nuove danze proposte dal suo gruppetto di quattro interpreti, che risentivano dell'esperienza alla Black Mountain, figura Resemblance, in cui Paul camminava per il palco dividendosi la scena con la cagnolina Duchess, presa in un rifugio per animali abbandonati, che a suo dire però fu molto irrequieta e assai poco professionale in quell'occasione. E soprattutto c'era Duet, in cui lo stesso Taylor e una ragazza seduta a terra se ne stavano immobili, senza nemmeno battere le ciglia, dall'apertura fino alla chiusura del sipario. Volutamente, il tutto si svolgeva sulla non musica di John Cage, 4 minutes 33 seconds, di cui Duet si proponeva come equivalente in danza. Gli spettatori non gradirono troppo e alla chetichella la maggior parte di loro prese a svignarsela durante la performance. L'impresario incrociò Paul che si recava nei camerini e si premurò di avvertirlo che se mai avesse voluto affittare nuovamente la sala sarebbe dovuto passare sul suo cadavere. Louis Horst fu più laconico. All'indomani dello spettacolo fece uscire una recensione sul Dance Observer composta da uno spazio bianco siglato LH. Probabilmente non era estraneo a questo pungente no comment il fatto che Horst fosse il musicista mentore di Martha Graham, nella cui compagnia Taylor continuava a danzare per quanto riluttante. Madame, invece, dal canto suo reagì divertita e a Paul, che chiamava vezzosamente Pablo, affibbiò il nomignolo di Naughty Boy, giamburrasca della modern dance. Gli esperimenti audaci non durarono a lungo, lasciando presto il posto all'aspetto solare, a quella gioia di vivere e di muoversi liberamente nello spazio che è la caratteristica principale delle sue composizioni. Già nel 1962 Taylor firma infatti Oriole su musica di Handel, manifesto già completo in tutte le parti del suo inconfondibile stile aereo e fluido. Una luminosità intrigantemente variabile dello spirito che richiama le soffici nuvole di un giorno d'estate shakespeariano, cinguettava estasiato il critico Clive Barnes. Oreo non contemplava una trama, pur ricostruendo un affresco di relazioni di corpi in movimento. In qualche modo rimandava ai sentimenti fiduciosi e limpidi dell'America ai tempi di Kennedy, con quella sua scorrevolezza. Al centro della coreografia l'assolo di Paul, dagli equilibri orchestrati su una gamba, dato che all'altra aveva un problema, ma che proprio per questa angolarità risultava potente e magnetico. Era una sequenza plastica, destinata a diventare la meta ambita di dei della danza che l'hanno fortemente voluta ed eseguita in seguito come Nureyev o Baryshnikov. Attorno al protagonista ruotava uno sciamare festoso di ragazze, vestite con stoffe vaporose. Quei costumi erano firmati da George Taisett, che altri non era che l'amico immaginario di Paul, una delle numerose identità con le quali amava giocare fin da bambino. L'entusiasmo dei ballerini e l'adesione quasi unanime del pubblico decretò il successo immediato di Taylor e delle sue danze, queste sì davvero nuove. Dopo i silenzi e le camminate che facevano comunella con le avanguardie, Oriole stringeva il patto di riconciliazione fra la danza moderna e il balletto, Non era classico, ma si ballava su musica barocca. A piedi nudi, of course, ma le forme erano belle ed eleganti. Alla felicità dell'ispirazione contribuì anche il fatto che per la prima volta il coreografo poté provare da subito in un teatro. Il cambio di prospettiva mentre si alternava in scena o seduto in platea gli permise di valutare l'impatto visivo di certi movimenti e delle giuste distanze da disporre tra i ballerini per ottenere l'armonia desiderata. Fu un bagaglio di esperienze che raccolse, dall'uso delle luci alla scelta degli interpreti giusti e di cui fece tesoro nel costruire il suo futuro repertorio. Tenne presente anche tutti gli incontri e le lezioni apprese da altri maestri, ma li rilesse in modo molto personale. In alcuni casi il suo virare verso atmosfere più liriche e neoclassiche gli allinò ulteriori collaborazioni con artisti più radicali come Rauschenberg, mentre con il pittore Alex Katz continuò occasionali frequentazioni per tutta la sua carriera fino al 2014. A differenza di Cunningham o di Graham, Taylor non forgiò una tecnica monostile. Partiva dalle doti del suo corpo alto e muscoloso e ne faceva scaturire una danza limpida e felpata, uno scoppiettare di salti veloci e leggeri, possenti plié, il respiro ampio delle braccia arcuate e delle torsioni del busto, rapide quanto naturali.
Bene, caro, ci sono delle buone notizie, un cambio di piani. Bessa B ha detto che, dopo tutto, puoi venire con noi in Israele. Non è bello?
Non era ossessionato come Balanchine dalla silhouette filiforme delle ballerine. Le sue interpreti erano e sono spesso ragazze esuberanti di forma e di vita, i suoi danzatori ai tanti giovanotti americani venuti su a bistecche corse in automobile.
Bello, che vuol dire? Chi pensa di essere? Una specie di grande burattinaia che annota i fili delle persone, strattonando, tagliuzzando, e poi da signora magnanima riannodandoli insieme? No, non è bello, non è bello per niente.
In sintonia con i postmoderni alla Steve Paxton, Taylor mise al centro delle sue indagini coreografiche il gesto quotidiano, ma elevandolo ad archetipo estetico. Camminare, soprattutto, era un'attività che lo affascinava e lo ispirava.
Camminare è l'azione più rivelatrice. È come un'impronta digitale. Non ci sono due persone che lo fanno nello stesso modo.
Esplanade del 1975, uno dei suoi capolavori se non il migliore, ruota intorno ad ogni declinazione del passo. Camminare, appunto, e poi correre, scivolare, cadere, saltare, stare in piedi. Sulle note di Bach, nella prima delle cinque parti, un nugolo di ragazzi e ragazze attraversa la scena, come un ruscello si fa strada, allegro e spigliato in mezzo al bosco. È un inno alla giovinezza, ai momenti spensierati, alla parte soleggiata del nostro cammino nella vita, seguito da altri quadri che parlano dell'amore e altre ombre. Era l'anno successivo all'incidente che lo costrinse a smettere di danzare. Un evento traumatico per Taylor, che per nostra fortuna decise comunque di continuare a fare danze, prendendo come spunto l'umanità che gli girava intorno. Per Esplanade raccontava di essere stato ispirato dalla corsa di una ragazza che cercava di prendere un autobus. Partiva spesso da dettagli pratici nella creazione dei suoi lavori. Persino prosaici, come non faceva mistero di rivelare, tipo tener conto del budget o della durata delle prove o persino della forma fisica dei suoi interpreti, ovvero se qualche danzatore aveva bisogno di una pausa o magari di avere una parte speciale.
È davvero gentile da parte di Bessa B, ma non posso venire. Perché ho già fatto dei progetti per un mio spettacolo, è già tutto organizzato, prove fatte e anche la sala è stata prenotata e pagata.
Il Taylor coreografo di giorno è quello che abitualmente ricordiamo, ma esiste anche il lato notturno, inquieto, grottesco, che il coreografo ha di quando in quando attraversato. Come Big Bertha del 1970, inizialmente aperto come un brano ironico che finisce tra stupri e omicidi. O Dust del 1977, definito noda quell'umanità colpita da afflizioni, dove metteva in scena un gruppo di danzatori che si muovevano come segnati da menomazioni fisiche.
Suppongo che questo è quanto. Buona fortuna, Pablo. Sarò con te con il pensiero. Fu una sorpresa. La tigre non avrebbe sferzato la coda.
Nemmeno la cronaca è rimasta tagliata fuori dal suo repertorio. Promise on Fire del 2002, ancora una volta sulle note di Bach, la toccata e fuga in re minore, è la sua risposta al tragico attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Il drammatico Banquet of Vultures del 2006, una sorta di tavolo verde espressionista, è scaturito dai sentimenti di rigetto contro la guerra in Iraq.
Feci per andarmene. Aspetta, disse. C'è qualche altra cosa che forse dovresti sapere. Quando gli altri danzatori hanno saputo che non saresti venuto in Israele, sono venuti tutti e hanno persuaso Betsabi e me di farti venire con noi.
Contrario alle mode e alle tendenze, Taylor è rimasto artista fedele a se stesso, al suo spirito bizzarro. Ti poteva sorprendere con una battuta spinta o con la sua inaspettata e notevole collezione di insetti. Da loro sosteneva di aver preso spesso spunto per i movimenti dei suoi danzatori. È stato un coreografo capace di scartamenti improvvisi di stile, di lasciare tracce di eredità insospettabile in cui danzatori passati nella sua compagnia come David Parsons, Twyla Tharp e finanche Pina Bausch durante i suoi anni americani. Michael Novak, designato dallo stesso Taylor come suo successore alla guida della compagnia, dice di essere stato affascinato dall'incredibile varietà del suo repertorio, sorprendente sia per gli interpreti che per il pubblico. Sono abitato da una pluralità di persone, scherzava Taylor, con un lampo malizioso nei suoi occhi di un azzurro intenso. Si divertiva a raccontarsi in versioni diverse, magari contraddittorie tra loro. Due sono le autobiografie che ha scritto, tante le sfaccettature di artista che ha avuto. Troppo arioso per essere imbottigliato sotto una sola etichetta.
I danzatori prendono posizione e la prova ricomincia. I contorni del nostro mondo immaginario ritornano al loro posto. Di tanto in tanto dei conoscenti mi chiedono com'è stato smettere. È un tipo di domanda, sapete, un po' personale, come chiedere com'è smettere di respirare. Danzare era tutto quello che vuol dire vita. Nel mio caso, anche prima di imparare a danzare, ero convinto di essere stato consacrato a farlo. Facevo danze per danzarle.
Non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare le puntate dal sito radio3.rai.it o scaricarle con l'app Rai Play Radio.